E quindi entriamo negli esercizi spirituali, che sono tempi di preghiera, come tutti sapete, e preghiera che si nutre mediante l'ascolto della parola. E quest'anno, come sapete dal programma, avremo a che fare con il libro di Giosuè, e subito vi dirò qualche cosa per avviare la preghiera stasera, domattina. Naturalmente la preghiera suppone un contesto di raccoglimento, e per dirla in maniera esatta, su cui non ci sono fraintendimenti possibili, un clima di silenzio. Silenzio vuol dire che non si parla, questo. E quindi evitiamo commenti, capannelli, conversazioni. Non è il momento, non è il caso, non siamo qui per questo. Vuoi illustrare l'orario? Cioè adesso
no, ce l'ho tu perché non ce l'ho.
Ce l'ho io in mano e poi sarà fisso in luoghi strategici. E noi ci troviamo adesso, vi dirò qualche cosa per introdurci nella lettura del libro di Giosuè, ma per introdurci nel cammino della preghiera da stasera per i giorni che verranno. Domattina alle 9 ci troviamo in cappella. Naturalmente prima delle 9 c'è tempo per svegliarsi, lavarsi, fare tutte queste abluzioni sacre previste per l'occasione e per pregare. Quindi il tempo della mattina è particolarmente prezioso a questo riguardo. Prima delle 9 tempo adeguato a questo scopo non vi mancherà. 9 ci troviamo in cappella e preghiamo insieme con le lodi del lunedì, domani. Di seguito poi ci trasferiamo, completata la preghiera delle lodi, in questa sala dove da parte mia vi darò ancora altre indicazioni per quanto riguarda la lettura del libro di Giosuè, che ci accompagnerà in questi giorni. Dopodiché voi avrete tempo per la vostra preghiera, il tempo che deve essere massimamente valorizzato. E quindi si arriva fino a mezzogiorno, quando ci ritroveremo in cappella per la messa. A mezzogiorno la messa. Nel pomeriggio dopo pranzo, il pranzo è all'una, alle 13, durante il pranzo un po' di musica, mantenendo il silenzio, dopo pranzo normalmente qualcuno, tutti riposano per un po' di tempo, ma avrete modo di ritornare alla preghiera. Perché è previsto un altro incontro da dedicare al libro di Giosuè qui alle 16.30 e prima delle 16.30, ripeto, il tempo non è riservato a un riposo prolungato, approfittando dell'occasione. È vero che gli esercizi spirituali esigono alimentazione adeguata, non mancherà. Sono conveniente, non mancherà, però ecco, questo tempo pomeridiano dopo un riposino, ecco, è tempo da dedicare alla preghiera. E abbiamo alle spalle il cammino avviato nella mattinata e quindi una ripresa nel pomeriggio per la preghiera che seguirà e anche per la preghiera del mattino successivo, che troverà modo con quello che poi sarà il gusto per personale di ciascuno di voi, o anche la fatica personale di ciascuno di voi, l'alimento della preghiera del mattino successivo. Ma prima di cena, dunque pomeriggio, da dedicare alla preghiera, 19.15, ritroviamo qui per una cosiddetta istruzione, come già alcuni di voi sanno, già capitato negli anni passati. Prendiamo in mano il libretto di Sant'Ignazio e vediamo di scandagliare il testo in modo tale da trarne qualche aiuto, qualche suggerimento. E il libro di Sant'Ignazio è dotato di una ricchezza pressoché inesauribile, proprio per coloro che fanno gli esercizi spirituali e sono impegnati in un cammino di preghiera. La cena alle ore 20 e quindi il riposo, facendo in modo appunto di dormire per quello che è necessario. Voi aprite la vostra Bibbia, forse l'avete con voi, forse no, comunque l'avrete certamente nella vostra camera. Constatate facilmente il fatto che il libro di Giosuè è il primo libro di quella raccolta di scritti che noi solitamente chiamiamo libri storici. Giosuè, Giudici, Samuele, Re. In realtà, nella tradizione ebraica, per come viene comunemente intitolato, ciascuno di questi libri che noi chiamiamo storici nell'uso corrente della scrittura ebraica, questi sono libri profetici. Profeti anteriori, ci sono poi gli altri profeti scrittori, Isaia, Geremia, Ezechiele, i 12 profeti. Ma questi libri storici per noi sono libri profetici. E dire profetici è dire che abbiamo a che fare con una storia, personaggi, avvenimenti, situazioni che man mano si evolvono nel tempo, ma abbiamo a che fare con una storia che viene ricostruita tenendo conto della presenza del protagonista, che è proprio lui, il Signore, il Dio vivente. È una storia che tiene conto di questa presenza che è attiva, che è operante, che è appunto rivelazione per noi del protagonismo che orienta, struttura dall'interno, piega e porta attraverso tappe progressive a compimento la storia nostra, la storia dell'umanità, quella particolare storia di quei personaggi, di quelle generazioni, di quel popolo, in quell'epoca, in quegli ambienti. Ma la lettura di questi libri ci fornisce dei criteri interpretativi di quella che è la storia di tutti noi, personalmente, comunitariamente, il popolo cristiano oggi per noi. È una storia che è tutta da rileggere e interpretare in rapporto alla presenza operosa del Signore. Libri profetici. E quindi, vedete, abbiamo a che fare con dei fatti che ci rimandano a una certa epoca più o meno remota, ma noi ci aiuteremo nel corso di questi giorni, io a mio modo, ciascuno di voi con la sua preghiera, per valorizzare adeguatamente la parola di cui siamo in ascolto, in maniera tale che si riveli tenendo conto sempre della varietà delle situazioni, la varietà delle esperienze, la varietà anche dei momenti nei quali ciascuno di noi si trova, ma si riveli la presenza viva del Signore, che si è manifestato nel corso di una storia, e quella storia che poi ha come suo compimento definitivo l'incarnazione del Figlio, la parola che si è presentata a noi nella carne umana. Ed ecco, tutto converge nell'impresa redentiva di cui è stato protagonista il Figlio fatto uomo, la parola divenuta carne. Ed ecco, le pagine che noi leggiamo ci orientano in questa prospettiva che trova compimento nella incarnazione e nell'evento redentivo della Pasqua di Gesù morto, risorto, per ricondurre la storia dell'umanità intera, la sorgente da cui tutti proveniamo, perché tutti proveniamo da Dio e a Lui ritorniamo. Entrare negli esercizi spirituali è come dire rimettere opportunamente a fuoco questo orientamento. Padre Cesare ci parlava di una terrazza che ci consente di affacciarci, il nostro orizzonte fisicamente è limitato, ma è l'orizzonte ampio, quello che sempre la parola del Signore ci prospetta, ed è un orizzonte al quale noi ci rivolgiamo, sul quale ci affacciamo, che sono gli esercizi spirituali, è la sorgente da cui proviene tutto quello che ci riguarda, e la storia nella quale siamo implicati è una storia che è condotta attraverso passaggi che sono tutti da decifrare, ma anche da valorizzare e da apprezzare nella loro provvidenziale gratuità, ci riconduce alla sorgente. Storia di conversione, storia di ritorno alla pienezza della vita, che è nel grembo del Dio vivente, di là proveniamo e a quella pienezza siamo ricondotti passando attraverso un itinerario dove la nostra storia è storia di conversione, è storia di rivelazione che ci rieduca nell'impianto di cui ciascuno di noi si serve comunemente per impostare, gestire la propria vita, e quell'impianto è man mano è modellato, smontato e rimontato, e dunque rimodellato in ascolto della parola di Dio. Bene, senza farla tanto lunga, io vi suggerisco di dare un poco di attenzione tra stasera, il tempo stasera è molto limitato, si intende bene, è bene andare a dormire, domattina al capitolo primo del nostro libro di Giosuè. Lasciamo da parte tutte le questioni di carattere tecnico, le note nelle nostre Bibbie vi informano in maniera certamente adeguata a quella necessità di conoscenze da cui non si può prescindere, ma non è questo adesso l'obiettivo che noi ci proponiamo, non è lo studio del testo, non è l'analisi filologica del linguaggio, non è la ricostruzione dei fatti secondo quello che gli storici sono in grado di suggerirci, e certamente tutte realtà studiate e messe a nostra disposizione con competenza da chi la sa più lunga di noi, ma noi siamo qui per porci in ascolto della parola e approfittare delle pagine che man mano leggeremo allo scopo che sia alimentata la nostra preghiera, il nostro discernimento interiore, il cammino della nostra conversione alla vita. E dunque noi abbiamo a che fare subito con un personaggio che si chiama esattamente Giosuè, ed è il personaggio il cui nome serve anche come titolo del nostro libro. E vedete già la battuta introduttiva dello scritto che abbiamo sotto gli occhi è molto eloquente per noi, perché sta scritto qui che dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore disse a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè: Mosè mio servo è morto, Orsù, attraversa questo Giordano tu e tutto questo popolo verso il paese che io do loro. Dunque il popolo accampato sulla sponda orientale del fiume Giordano, notizia a questo riguardo nei libri del Pentateuco, che stanno a monte di coloro che adesso affrontano la lettura del libro di Giosuè, e noi ci troviamo in questa condizione. E dunque il popolo accampato sulla sponda del fiume, in vista di un ingresso che però non è ancora avvenuto. Nel frattempo Mosè è morto. Ecco, Mosè è morto. Notate che di Giosuè già si è parlato qualche volta nelle pagine precedenti, nel libro dell'Esodo, capitolo 17, la prima volta, in qualche altro momento ancora. Ma Mosè è morto, Mosè, adesso, alla fine del Deuteronomio, e rimane Giosuè sulla scena. Di Giosuè già si è parlato, stavo dicendo, ma normalmente dei personaggi, dei grandi personaggi, chiamiamoli così, della storia della salvezza, in un modo o nell'altro ci vengono date notizie circa quel momento originario di un cammino che noi chiamiamo vocazione. Il caso di Mosè è esemplare, ma pensate ai patriarchi andando indietro, Abramo, Giacobbe, prima ancora Isacco, i figli di Giacobbe, vocazione. Pensate alle grandi figure poi che verranno, re, profeti e così via. Naturalmente vocazione implica anche l'impatto con fallimenti, disastri, contraddizioni di ogni genere, ma questo è un altro discorso. Vocazione. Ebbene, di Giosuè non c'è il racconto di vocazione. E invece di Giosuè si dice che è servo di Mosè. Soltanto che Mosè è morto. E trovarsi alle prese con la scomparsa di un personaggio come Mosè significa quantomeno avvertire un senso di vuoto, di smarrimento, di solitudine. E Giosuè adesso, vedete, emerge in primo piano in questa vicenda, nel momento in cui lui, che è vissuto sempre all'ombra di Mosè, non ha più modo di fare riferimento al personaggio, certamente imponente, e nessuno lo può mettere in dubbio, che ha dominato la scena fino a quel momento, Mosè. E vedete, questa figura ci viene subito presentata dando risalto agli aspetti di chi è quasi per definizione un anti-eroe. Giosuè è personaggio che entra in scena nel momento in cui sembra proprio che non ci sia più spazio per lui, non ci sia più servizio richiesto a lui. La sua funzione gregaria nei confronti di Mosè è terminata, perché è morto Mosè. Ed invece il Signore disse a Giosuè: Mosè mio servo è morto, orsù tu. Notate quel tu qui nel versetto 2, tu e tutto questo popolo verso il paese che io do loro. Ecco, vedete, è un personaggio che nella sua oggettiva modestia appare del tutto sproporzionato rispetto a un'impresa del genere. È l'aiutante di Mosè, ma Mosè non c'è più. Ed ecco, comprendiamo bene la trepidazione di Giosuè, il vuoto che improvvisamente si è spalancato attorno a lui, dinanzi a lui, accanto a lui, non c'è più Mosè, ma dentro di lui. E d'altra parte vedete Giosuè segnalato già precedentemente per la sua fedeltà, irreprensibile, coerente, puntuale, fedelissimo, ma qui adesso viene affidato a lui, quando non c'è più Mosè, niente meno che il compito di condurre il popolo al di là del Giordano, nella terra data dal Signore. Beh, vedete, vi invito a prendere contatto con questo personaggio che ci accompagnerà poi nel corso di questi giorni attraverso le varie tappe di questa vicenda, ma è personaggio che sembra proprio far di tutto da parte sua, ma è come se proprio una provvidenza immensamente più grande di lui l'avesse buttato in una avventura nella quale ha da parte sua da mettere a disposizione i segni evidenti della sua impreparazione, della sua sproporzione, della sua insufficienza, della sua modestia. Beh, vedete, questa è un'avventura che riguarda tutti coloro che a un certo momento della vita si accorgono, forse non ci vuole tanto per andare avanti nel cammino della vita, per accorgersi di non essere degli eroi. E d'altra parte si tratta di entrare in una terra. E questa è la prospettiva che costantemente avremo modo di contemplare nel corso di questi giorni, leggendo il libro di Giosuè. E come si entra nella terra? Ricordate che Gesù in una delle beatitudini dice: beati i miti perché erediteranno la terra. Beh, il nostro Giosuè, vedete, tra l'altro è il nome di Gesù, Giosuè. Il nostro Giosuè sembra proprio presentarsi a noi spoglio, dimesso, espressione di una mitezza che osservata dall'esterno sconsiglierebbe a Giosuè di prendere sul serio la missione che gli è affidata. Ed invece proprio a Giosuè una missione: entrare nella terra. Beh, vedete, questa è una prospettiva che riguarda tutti quanti noi. Parlavo di vocazione poco fa: non c'è vocazione senza una missione, che non vuol dire necessariamente impegnarsi nella evangelizzazione dei popoli lontani, e la missione è l'inserimento nel mondo in modo da dare risposta al dono che ci precede, che ci viene incontro, l'iniziativa d'amore del Signore, la sorgente da cui proveniamo, e dunque entrare nella terra. E quella terra è un dato geografico, la terra è il complesso di situazioni, di vicende, di presenze, di responsabilità, di compiti, di doveri, di competenze, di esperienze che danno forma, danno una configurazione missionaria alla nostra vita. Io ci sono in risposta alla vocazione che mi è donata per entrare in una terra e imparare a abitarla, imparare a coltivare le relazioni, costruire relazioni, moltiplicare relazioni, a vivere. Ebbene, vedete, Giosuè è qui e Giosuè adesso riceve questo incarico e il Signore a questo riguardo insiste con lui, proprio con lui: beati i miti perché erediteranno la terra. Questa mansuetudine di Giosuè ci incoraggia, non c'è dubbio. Il confronto con i grandi personaggi della storia della salvezza qualche volta è scoraggiante, per non dire poi il confronto con Gesù, il Gesù vero, quello pieno e definitivo, ma questo piccolo Gesù che si presenta a noi adesso qui all'inizio del libro di Giosuè, beh, ci incoraggia, perché non è un eroe di professione, questo no, eppure ha preso sul serio la sua missione, la sua vita, la sua vocazione, la sua storia. C'è una terra per lui, e vedete, per tutto il popolo in rapporto a lui. Un conto è Mosè, che si è tirato dietro tutta quella gente. È un cotto Giosuè. Eppure tu e tutto il mondo. Beh, vedete, qui, versetto 6, sii coraggioso e forte, perché tu dovrai mettere questo popolo in possesso della terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu, di nuovo vedete quel tu fortemente sottolineato, e coraggioso, e qui è il coraggio di Giosuè. E il coraggio, vedete, che qui si congiunge con la fortezza di un personaggio che, stando alle caratteristiche esterne, sembrerebbe il meno opportuno. Una debolezza così dichiarata, quella di Giosuè, oltretutto una debolezza messa ulteriormente in evidenza per il fatto che è morto Mosè. Ti renditi conto che è morto veramente Mosè, come se Giosuè ancora potesse illudersi, ma no, chissà, salta fuori da qualche parte, perché è sparito sulla montagna, però chissà, adesso lo troviamo, adesso ancora c'è, e sbuca dietro un angolo, e non è così. Il Signore gli guarda che è veramente morto. Guarda che qui sei in questione veramente tu. È in questione veramente la tua storia di piccola creatura, di piccola persona, di essere umano che non ha nulla che spartire con gli eroismi di cui pure nel popolo di Dio non mancano gli esempi. Ma qui non ci interessano quegli esempi. Il Signore dice: ci sei tu. E questo lo dice a ciascuno di noi. E questo lo dice all'inizio degli esercizi spirituali, ma questo lo dice per il fatto stesso che siamo chiamati e che abbiamo una missione, una terra da abitare, e in cui entrare, e in cui introdurci, e in cui inserirci, e in cui strutturarci. Certo. Ebbene, vedete, il coraggio di Giosuè, e il Signore gli dice, e lo ripeterà, e lo ribadirà ancora, tu, e questo popolo con te, e il Signore che qui aggiunge, vedete nel versetto 7, solo sii forte e molto coraggioso, cercando di agire secondo tutta la legge che ti ha prescritta Mosè mio servo. Ed è interessante questo accenno alla legge, tant'è vero che qui ormai per quello che leggiamo in queste righe, non solo abbiamo a che fare con l'insegnamento di Mosè che ha svolto i suoi grandi discorsi sulla sponda del fiume Giordano, il Deuteronomio che è la raccolta dei discorsi, ma abbiamo a che fare con un libro scritto, perché proseguiamo nella lettura, cercando di agire secondo tutta la legge che ti ha prescritta Mosè mio servo, non deviare da essa né a destra né a sinistra, perché tu abbia successo in qualunque tua impresa, non si allontani dalla tua bocca il libro di questa legge. Beh, esiste già un libro, secondo la pagina che stiamo leggendo. I libri della Bibbia sono stati composti nel corso del tempo e ce n'è voluto di pazienza, di fatica, di esperienza per arrivare a una redazione definitiva dei nostri libri. Ma qui vedete, il Signore dice a Giosuè: non ti tirare indietro, coraggio, forza, tocca a te, è la tua missione, ma guarda che hai in mano il libro. E noi effettivamente abbiamo in mano un libro, e hai in mano la parola, nel cuore la parola, il ricordo nelle orecchie dei discorsi di Mosè, una parola che ci ha accompagnato, che ci ha educato, una parola che abbiamo condiviso nel corso di un lungo viaggio, cioè a monte, vedete, tutta la traversata del deserto. Tra l'altro voi ricordate che nel corso della traversata del deserto una generazione intera è venuta meno. Ci sono due sopravvissuti, lui, Giosuè, e un certo Caleb. Lui è sopravvissuto. Dunque ha alle spalle non solo la morte di Mosè, ma la morte della sua generazione. È venuta meno la mia generazione. La mia generazione, questa è una responsabilità storica. La mia generazione è andata a finire. è venuta meno. E il Signore dice: guarda, tocca a te. Ma come tocca a me? Sono nessuno, no? Tocca a te. Entra nella terra e porta dietro il po'. E comunque gli dice: vedi che c'è il libro, meditalo giorno e notte. Questo è un programma per i nostri esercizi spirituali. Vedete? Mi diceva l'altro giorno una persona seria, dice: io non capisco come si possono fare gli esercizi spirituali leggendo il libro di Giosuè. Una persona seria, e diceva: io non capisco, poi ci sono una ventina di fanatici che si ritrovano a Ragusa per leggere il libro di Giosuè e pensano quelli di fargli dire: ma questi sono degli illusi, o sono dei pazzi, no? E invece qui c'è scritto: meditalo giorno e notte, fa gli esercizi spirituali. Il libro di questa legge meditalo giorno e notte, perché tu cerchi di agire secondo quanto vi è scritto, poiché allora tu porterai a buon fine le tue imprese, avrai successo e quel che serve. E ancora un'ultima osservazione, prendete il versetto 10. Allora Giosuè comandò agli scribi del popolo, interessante perché il primo gesto compiuto da Giosuè consiste nella ricerca di collaborazione presso gli scribi, cosiddetti scribi, che sono aiutanti che collaboreranno in maniera efficace al rapporto tra Giosuè e il popolo e dunque al compimento dell'impresa che gli è stata affidata. E lui dice agli scribi del popolo: passate in mezzo all'accampamento, comandate al popolo, fatevi provviste di viveri, perché tra 3 giorni voi passerete questo Giordano per andare ad occupare il paese che il Signore vostro Dio vi dà in possesso, voi. E Giosuè dice: voi, passando attraverso questi collaboratori. Anche questo, vedete, conferma l'atteggiamento di chi è consapevole della propria modestia, del proprio limite, della propria insufficienza strutturale. Eppure, ecco, ma intanto ci sono dei collaboratori. E di seguito Giosuè si rivolge ai Rubeniti, ai Gaditi, alla metà della tribù di Manasse. Probabilmente ricordate che nel libro dei numeri leggiamo che queste due tribù e mezza, Ruben, Gad e metà Manasse, sono state autorizzate da Mosè a fermarsi nelle regioni che stanno a oriente del Giordano. E lì si sistemano loro, con le loro famiglie e con i loro animali, che sono grandi pascoli. Ma è una decisione presa da Mosè, nessuno può più discutere. A suo tempo però Mosè ha precisato: guardate che la terra promessa è quella che sta dall'altra parte del Giordano, promessa agli antichi, promessa ai padri, dall'altra parte del Giordano, e quando il popolo entrerà anche voi dovrete partecipare, perché l'ingresso nella terra è un evento che coinvolge la comunità intera, il popolo composto di 12 tribù, e quindi anche voi dovrete esserci, poi tornerete indietro, ma dovrete esserci, perché l'ingresso nella terra è sempre un evento comunitario, nessuno entra nella terra da solo, non è possibile, non entreremo mai in paradiso da soli, non è possibile, si entra nella terra, in quanto è tutto il popolo che si muove. E in questo ingresso nella terra, dove coralmente tutte le tribù parteciperanno, e Giosuè, vedete, diventa allora garante di una relazione comunitaria aperta, coinvolgente, totalizzante, è Giosuè. Ma anche gli assenti, anche quelli che sono fermati prima, anche quelli che sono rimasti per la strada. E il racconto è costruito in modo tale, già Mosè aveva stabilito questa regola, in modo tale che quando il popolo entrerà ci saranno anche quelli che sono rimasti fermi prima, che si sono accampati prima, che si sono insediati nei territori e che stanno fuori dai confini, ci saranno anche loro. E infatti adesso Giosuè precisa: è vero, voi già avete trovato dimora in questa terra, però adesso anche voi e parteciperete all'ingresso, perché l'obiettivo consiste nel riposo che sarà possibile sperimentare quando sarà il riposo per tutti. E quando anche, vedete qui il versetto 15, salto tutto il resto, solo poche parole, finché il Signore conceda riposo ai vostri fratelli, come a voi. Ecco, voi riposate oggi qui in queste regioni a oriente del Giordano, quando tutti riposeranno anche voi riposerete. Dopodiché, naturalmente, gli uomini delle due tribù e mezzo che sono direttamente interpellati per partecipare all'impresa, l'ingresso e l'insediamento nella terra, dicono senz'altro, come abbiamo già accettato quando ne parlavamo con Mosè, e raccomandano a Giosuè di restare al suo posto, e manifestano confidenza nei suoi confronti, e d'altra parte con molta delicatezza ma chiedono a Giosuè di essere totalmente dedicato all'impresa per la quale è stato incaricato proprio lui, l'antieroe. Ma volevo dire, e subito concludo, che vedete, anche per noi il lavoro di questi giorni è un lavoro che ci riguarda personalmente, ma questo non significa che siamo senza un respiro comunitario, ecclesiale, un respiro di popolo, non c'è dubbio. E vedete, quel che avviene nella preghiera di ciascuno di noi è il nostro modo di partecipare con tutta la responsabilità che questo comporta al cammino del nostro popolo e del nostro popolo cristiano, perché porti a compimento la missione al servizio dell'Evangelo che gli è stata affidata, e nella missione del popolo cristiano, la missione di ciascuno di noi alla sequela di Giosuè. Ed ora fermiamoci qua.